Sia lodato Gesù Cristo. Quando ascolto questa pagina di Vangelo, come capita frequentemente o almeno una volta all'anno, sempre mi ricordo un fatto che è successo a me personalmente molti anni fa, nel 1991, quando è stato ordinato sacerdote uno dei miei amici più cari, che voi conoscete, Don Ferdinando Loddo, che è parroco di San Nicolò Gerreri. Quando c'è stata la celebrazione e poi la festa successiva, ci siamo incontrati tra compagni di classe degli anni precedenti e successivi, e in modo particolare io mi sono trattenuto con il mio amico più caro, che è Don Antonello Soggio, che anche voi conoscete e che tante volte è venuto anche nella nostra comunità. E siamo andati in un paese vicino per il pranzo e abbiamo chiacchierato, sapete com'è, no? La tua famiglia come stanno, tu come va, eccetera. E quando siamo entrati, avevano già un po' cominciato, e allora noi ci siamo messi per continuare a chiacchierare, evidentemente in una stanza secondaria dove pure c'era tanta gente, ed eravamo in procinto di affrontare il grande combattimento d'inizio del pranzo, che sono gli antipasti, quando abbiamo visto in persona il festeggiato, che ci ha detto: voi cosa ci fate qui? Noi siamo stati un po' sbigottiti da questa presenza, da questo richiamo, e abbiamo detto: ma niente di male, stavamo chiacchierando, siete arrivati in ritardo, vero? No, non siamo arrivati in ritardo, c'eravamo, ma anche se un po' per gli affari nostri. Ha detto: venite con me. E abbiamo detto: ma stiamo cominciando, venite con me. E ci ha portati al tavolo dei festeggiati, dove c'era il papà, la mamma, i fratelli e le sorelle, cognati, e i nostri posti preparati, perché essendo amici aveva pensato di onorarci nella sua festa così. Credo nella mia vita di non aver avuto mai tanta vergogna come in quel momento, nel quale sono dovuto attraversare la sala dove tutti avevano già cominciato la festa e tutti ci guardavano come gente strana e particolare per questo motivo dell'uscita, del festeggiato e della chiamata. Però quello che dice Gesù è vero. Noi dobbiamo avere questa attenzione alla semplicità della vita, all'umiltà delle cose. E mi piace molto quello che diceva la prima lettura. Sapete che solitamente non mi fermo sulle letture, parlo di solito sul Vangelo, e il Vangelo di oggi è impegnativo. Ma affiderei alla vostra buona volontà. Molti di voi hanno il libretto della messa, quindi possono facilmente accedere ai testi della celebrazione. Una prima lettura, quella del Siracide, bellissima, avete sentito. Quali virtù piacciono al Signore? Il libro del Siracide ci parlava di questo: generosità, umiltà, mitezza, sapienza e saggezza. Risposta vostra. Ma Don Chico, sono cose un po' antiche, sono delle cose non molto di moda. Io vorrei dire, sarà anche non di moda, ma noi deve piacere la volontà di Dio, non la moda del momento. Ed è qui proprio che colleghiamo l'insegnamento bellissimo del Vangelo di oggi, che è un Vangelo che ha due parti. Sulla seconda parte io non direi molto, non l'ho fatto neanche ieri, ho scelto dal punto di vista pastorale di non farlo. Ed è esattamente questo scopo per cui si fanno le cose: avere questa capacità di tenere presente nella nostra vita non quella realtà che è il tornaconto. Faccio una cosa per avere il tornaconto, per avere un applauso, per guadagnare qualche cosa, ma la carità, dice Gesù, i poveri che non hanno possibilità di renderti quello che stai facendo, questi devi invitare alla tua mensa, che non è soltanto la mensa di un tavolo, è la mensa della tua vita, è la mensa del tuo cammino di fede. Sanno benissimo le catechiste, alcune sono presenti. La prima cosa che ci chiedono le famiglie quando all'inizio di ottobre cominciamo il catechismo è questa: quando è la prima comunione? Quando è la cresima? Perché dobbiamo prenotare il ristorante. Perché ormai, io chiaro non posso parlare per tutto l'universo mondo di tutte le cose scibili o presunte tali. Parlo a cattolici che vengono a messa e quindi parlo della nostra vita, perché ormai anche i momenti più sacri della nostra vita di fede, che sono i sacramenti, sono stati trasformati dalla gente normalmente, da noi cattolici, in occasione per feste sproporzionate, per feste che non hanno di religioso nulla e che sono diventate status symbol. Se io non vado al ristorante in occasione della prima comunione, sono uno che in società non è considerabile. E noi, direi così, non dobbiamo abboccare a questo tranello. Piuttosto, ecco, aprire il cuore, ripeto, non solo per il banchetto, ma per la nostra vita, perché alla mensa della nostra vita, alla mensa del nostro cuore siedano non quelli che possono così godere di quella presunta abbondanza che noi pensiamo di avere, ma quelli che mancano del necessario. Io, anche stando in questa parrocchia, ormai sono 19 anni, non è un giorno, ho sentito tante volte, abbiamo fatto la finanziaria per poter fare questa prima comunione. E una volta mi sono permesso di dire, ma scusa, non sarebbe stato meglio, anziché pagare la finanziaria per 2 anni dopo, conservarti i soldi 2 anni prima? Sai che non ci avevo pensato. Però, diciamo, sono cose effettivamente che ci lasciano un po' a bocca aperta. Tra l'altro, come sempre, vi faccio notare quanto è moderno il Vangelo, che dice cose che si adattano benissimo alla nostra vita. La seconda parte della mia riflessione è sulla prima parte del Vangelo, dove Gesù, ecco l'introduzione che ho fatto riferendomi al libro del Siracide, dove Gesù ci insegna, prendendo spunto da questo banchetto, io non so se avete notato, il Vangelo dice tutti lo osservavano, in realtà era Gesù che osservava bene tutti e che me li ha serviti per bene, gli invitati perché cercavano i primi posti, è colui che ha invitato tutti perché l'ha fatto per avere l'applauso. Quindi forse sarebbe stato meglio non invitarlo proprio a Gesù a una realtà di questo genere. Tuttavia, ecco, certamente anche qui qualcosa che va oltre la festa in se stesso, perché Gesù parla in un modo molto deciso e molto fermo contro l'ambizione, contro la ricerca dei primi posti, non solo al banchetto ma nella vita, contro la presunzione, il protagonismo, la voglia di essere applauditi e riveriti dagli altri, e di conseguenza l'arroganza, la maleducazione e l'altezzosità. Noi siamo oggi persone che vivono in una realtà sociale e religiosa dove queste cose vanno per la maggiore. Ditemi voi, il rispetto, si dà del tu a tutti, al parroco. Io penso che dare del tu al parroco sia giusto, perché se il parroco è un padre non puoi dare del lei a tuo padre, giusto che i bambini e i ragazzi diano del tu al parroco. Però nei confronti degli insegnanti, delle persone più anziane, non c'è più rispetto e c'è questa arroganza continua. Mio babbo diceva sempre, guardate la saggezza della gente, soprattutto degli anziani, e perdonate il sardo, quando vemo ciò che du Deo mandanta mannusu, Mosio manu devo mandata spiticus, a me quando mi docca. Perché adesso, sapete, provano gli insegnanti a rimproverare un bambino. I bambini hanno sempre ragione. Di modo che, come è successo anche nel nostro quartiere, si arriva addirittura a picchiare gli insegnanti perché hanno preso posizione contro i bambini. Hanno sempre ragione quando questa ragione non possono averla per un motivo evidente. Non hanno la preparazione e la maturità che viene dall'aver vissuto una vita. E la educazione o la mancanza dell'educazione è una cosa comune, soprattutto da parte di quelli che dovrebbero badare di più a crescere da questo punto di vista. Non è forse vero che ci siamo tutti sentiti dire lei non sa chi sono io e chi sarai mai? Dio onnipotente ed eterno, chi sei? Sei uno come tutti gli altri? Mettiti tranquillo. E mi ricordo una volta nella spiaggia c'erano questi che giocavano a pallone scocciando l'anima a chi aveva 10 minuti da trascorrere in pace, e quando ci siamo lamentati con la solita frase, no, cagliaritana, perché suo è il mare non sarà mio, non è neanche tuo, adesso se mi alzo ti faccio vedere che cosa vuol dire avere un pochettino di rispetto. Oppure quello che è capitato a noi qualche anno fa, quando abbiamo proposto questo benedetto progetto del nostro oratorio e sembrava che le cose non si potessero fare perché gli edifici, capirai l'importanza artistica delle caserme del 1930, questi edifici non potevano essere toccati fuori. La stessa funzionaria, dopo qualche mese, al comune di Cagliari, fa restaurare la Torre dell'Elefante del 1307, fatta dai Pisani. E sapete cosa gli viene in mente? Di ancorare il ponte bucando la torre del 1300. L'arroganza e la supponenza di una posizione che è quella di un'osservanza oltraggio di leggi che sono fatte dagli uomini, dove manca quella razionalità e quel buon senso che devono venire dall'applicazione normale di una disposizione a favore di chi ha bisogno. Allora, ovviamente, noi vediamo come sono proprie di coloro che non arrivano a certe situazioni, a una certa maturità, quelle condizioni eccessive che tante volte noi consideriamo come il farsi notare, l'emergere a tutti i costi, il voler essere protagonisti, la supponenza, la ricerca dell'applauso, davanti ai quali si sacrificano tutti i valori. Pensate al mondo dello sport, al mondo della cultura, anche alla Chiesa, pensate al mondo del lavoro, per arrivare in alto si sacrifica tutto, si sacrifica Dio, prima cosa, il cammino di fede, seconda cosa, i valori insegnati dal Vangelo e poi tutte le altre cose che sono importanti, la vita, ma mica posso avere degli altri bambini perché se no la carriera, si sacrifica la famiglia, si sacrifica la fedeltà coniugale, tutte cose che noi sentiamo quotidianamente, ditemi se non è così. Ed è davvero, come dice la scrittura che abbiamo ascoltato oggi, la parola di Dio di questa 22esima domenica del tempo ordinario, una vita disgraziata, quella di chi vivendo così poi si sentirà dire alla fine del percorso: bello mio, torna indietro, perché il tuo cammino non è stato un cammino di maturità, di fede, non è stato un cammino vero, era tutto di cartone quello che hai costruito, quello che hai pensato di mettere su, tutto un qualcosa di posticcio. Gesù resta il nostro vero modello, e guardate, anche in questa pagina di Vangelo, ve l'ho fatto notare altre volte, anche in questa pagina noi notiamo come Gesù in realtà parla di sé. Dov'è che noi troviamo incarnate queste realtà che abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito parlare nel Vangelo di oggi? Le troviamo nella vita di Gesù, che è nato povero. Noi siamo abituati a queste cose, però pensateci, Dio, il Figlio di Dio, Dio stesso, sceglie di nascere non in un castello regale, che sarebbe stata la condizione forse più opportuna per lui, ma in una grotta, in mezzo ad animali, e vivere prima nell'esilio e poi facendo il falegname, lavorando con le sue mani, il Figlio di Dio. E poi morire come un delinquente sulla croce in mezzo a due condannati a morte come lui. Gesù si propone a noi come modello vero. Sentite la lettera ai Filippesi, famoso inno cristologico che tanti di noi sanno a memoria perché è un inno dei Vespri, Filippesi 2. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato. E dice l'Apostolo sempre in Filippesi 2, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Noi dobbiamo vivere così, non facendo nostro quello che è il pensiero, la mentalità del mondo, devo per forza avere gli applausi, devo per forza raggiungere il massimo della carriera, devo ottenere quello che io ritengo giusto per me. Ma, e lo so che non è alla moda quello che sto dicendo, dobbiamo vivere facendo la volontà di Dio, quello che Dio vuole, quello che Dio stabilisce. Questo io devo fare mio e questa è la mia gioia. Non fare quello che io presuppongo opportuno e per il quale io faccio progetti tante volte irraggiungibili. Abbassare il traguardo significa anche vivere senza delusioni. Perché uno che ha un traguardo molto alto non fa altro che avere e accumulare sulle sue spalle fallimenti continui. Vivere tranquilli, vivere sereni, in braccio a Dio che stabilisce per noi il percorso di una vita di fede che non possiamo non fare e di una vita anche umana e materiale che deve essere ricca di virtù. Questa è la realtà vera che noi dobbiamo cercare di costruire. Noi allora dobbiamo scegliere questa strada dell'umiltà, non dell'arroganza, non della strafotenza, ma una strada di umiltà, di verità vera, scusate il gioco di parole, di verità vera sulla nostra condizione. Noi dobbiamo essere persone che in quanto cristiane vivono educatamente, hanno un buon comportamento, si sanno accontentare di quello che hanno, non sono arroganti, sono rispettosi col prossimo e non ricercano l'applauso e l'apparire. E voi potreste dirmi: avete ragione Don Chico, ma queste non sono cose religiose, questi sono valori umani. E io vi rispondo: possiamo costruire un buon cattolico o anche un buon cristiano se non ci sono i valori umani? Posso io avere un buon cristiano, un santo, da uno che è arrogante, maleducato e strafotente, secondo voi? Ecco perché noi non possiamo non parlare, come faceva Gesù, anche di valori importanti come quelli che la parola di Dio di oggi ci ricorda. C'è questa parola davanti alla quale dobbiamo un po' temere. Chi si umilia sarà esaltato. Chi si esalta sarà umiliato. Raccontano di Napoleone. Un giorno gli chiesero qual era la parte del Vangelo che gli piacesse di più e lui rispose. E poi gli dissero anche altezza. Ormai non era più altezza, vabbè, per la statura non lo era mai stato. E non era più altezza perché ormai era all'esilio, quindi aveva però quella apparenza di corte che aveva vicino ex generali, lo chiamavano altezza. Altezza, qual è la pagina del Vangelo che le piace di meno? E lui, senza ombra di dubbio e senza ripensarci, disse subito il Magnificat. E allora quelli sono rimasti strani: ma una cosa che riguarda la Madonna? E lui rispose: sì sì, perché nel Magnificat c'è una cosa che è successa a me. Dio rovescia i potenti dai troni, innalza gli umili. Aveva imparato la lezione, forse un po' troppo tardi, ma l'aveva imparata giusto per prepararsi al momento decisivo della vita, tanto che si sa con certezza che Napoleone sia morto riconciliato con la Chiesa che aveva perseguitato e con i sacramenti della Chiesa Cattolica. In tempo per convertirsi, tardi rispetto a quello che era il programma della sua vita. Forse non avrebbe fatto gli errori che ha fatto se avesse tenuto presente un po' prima della sua fine quello che Dio diceva. E potreste chiedermi: ha un personaggio moderno che ci può insegnare i valori del Vangelo di oggi? Certo, ci ho pensato un po', ovviamente no, questo personaggio mi pare possa essere Papa Benedetto XVI. I ragazzi direbbero un mostro, io per rispetto non dico che è un mostro, ma una persona che già a 30 anni è professore universitario, uno dei maggiori teologi del XX secolo, probabilmente anche del XXI, uno che ha raggiunto il massimo della carriera dal punto di vista ecclesiastico, essendo cardinale nella congregazione della, dottrina della fede e poi anche diventando sommo pontefice. E l'avete mai visto come si proponeva? A me è capitato molte volte di concelebrare, di dare la comunione alla sua messa, e quando appariva con i paramenti pontificali sembrava quasi impaurito dalla gente e dalla stessa celebrazione, e parlava con quella affabilità. Tante volte ho potuto salutarlo chiedendo, ecco, informandosi sulla condizione delle persone, da dove viene, cosa studia, con molta umiltà. Ripeto, quasi sembrava avesse paura, no? di dar fastidio, ma poi soprattutto adesso che si è ritirato, con quanta signorilità e con quanta santità vive. Io penso che per noi possa essere un modello di quello che il Signore ci chiede nel Vangelo di oggi: non cercare i primi posti, non fare questo sforzo di arrivismo per il quale tanti muoiono schiacciati perché costruiscono delle cose che non hanno fondamento, ma ricercare la semplicità, l'umiltà, essere delle persone semplici, persone che si possono contattare, incontrare, con le quali è piacevole stare, dalle quali non ci si sente umiliati, dalle quali non ci si sente feriti. Io penso che sia molto bello questo per noi, essere delle persone che vivono come Gesù umiliò se stesso. E abbiamo l'immagine dell'ultima cena, dove Gesù, il Figlio di Dio, a qualche ora della sua morte toglie il vestito, si mette un grembiule, si inginocchia davanti ai suoi apostoli, capite bene, qualche pescatore, qualche pastore, qualche peccatore pubblico, insomma c'era di tutto, si inginocchia e fa quello che facevano i servi: lava i piedi, dando poi la spiegazione. Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Imparate a fare questo gli uni con gli altri. A me piace molto una cosa che sentivamo da bambini, quindi molti di voi la condividono, qualcuno no. Quando un pochettino uscivamo dalle righe, ci dicevano subito a scuola, a casa, al catechismo: abbassa la cresta, abbassa la cresta. Ed è quello che realmente dovremmo imparare a fare, non per forza, abbassa la cresta se no ti punisco, ma per amore di Dio, scegliere di essere così, semplici, umili, essere delle persone come gli altri, confondersi nella massa. E qui finisco, prima di fare un riferimento alla Madonna, con una cosa che mi ha sempre molto toccato, che mi ha sempre molto coinvolto, ed è il battesimo di Gesù. Gesù non aveva bisogno di un segno di penitenza come quello che dava Giovanni Battista al Giordano, ma è sceso nell'acqua con i peccatori, si è mischiato a noi. Questo è bellissimo, non ci ha rifiutati, non ci ha allontanati, si è mischiato con noi. E la Madonna, andando in casa di Elisabetta ed essendo salutata come madre di Dio, esce con quella frase che sappiamo a memoria e che è molto bella per la nostra vita di fede: Dio ha fatto in me cose grandi perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. Ecco qua la nostra vita: riconoscerci servi, perché questo siamo, e vivere nell'umiltà. Bel programma di vita che cominceremo ad attuare con l'aiuto della grazia di Dio a partire da questa messa, in questa settimana, e speriamo in tutta la nostra esistenza. Sia lodato Gesù Cristo.